Ritorno ad Alessandria, podcast pagano di libri e informazione.
Buona giornata a tutti, io sono Manuela Simeoni e vi do il benvenuto a questa nuova puntata di Ritorno ad Alessandria, che per il ciclo Echi del mito, in cui parliamo dell'influenza del mito classico nella letteratura italiana, parlerà oggi del Settecento. Nella puntata precedente, infatti, abbiamo concluso il discorso sul Seicento, secolo in cui l'uso del mito nella letteratura italiana va affievolendosi, un po' perché la cultura della Controriforma preferisce che i valori cristiani, considerati gli unici degni di essere celebrati, vengano espressi attraverso figure cristiane, e un po' perché ormai l'uso del mito è così diffuso da essere un po' scontato e quasi banale. Oggi vedremo che nel Settecento la tendenza è più o meno la stessa. C'è chi cerca di dare una base teorica all'uso del mito classico in letteratura, ma per la maggior parte il mito viene abbandonato, anche se per ragioni diverse rispetto al Seicento. Se infatti il Seicento è il secolo della Controriforma, il Settecento è il secolo della nascita della scienza, dell'illuminismo, del culto della ragione, che non sempre vedranno di buon occhio il ricorso alle favole mitologiche. Solo verso la seconda metà del secolo la corrente culturale del neoclassicismo tornerà a rivolgersi al mito, ma con tutta l'influenza del secolo di cui parliamo oggi. Come il Seicento aveva rivalutato l'aspetto estetico dell'uso del mito, in contrasto con le allegorie neoplatoniche del Rinascimento, così il Settecento rivaluta invece l'utilità del mito, in contrasto con la favola per diletto che aveva dominato la letteratura seicentesca. Per i letterati del Settecento il mito ha un senso se serve a qualcosa, altrimenti viene considerato vana favola, cioè a rischio di idolatria sostanzialmente, ma non tanto nel senso che l'uso del mito possa trascinare verso il paganesimo, perché il paganesimo ormai nel Settecento è stato praticamente dimenticato, ma quanto piuttosto perché il mito in sé è considerato vicino alla superstizione. Nell'opera forse più famosa che esprime il cambiamento del Settecento rispetto ai secoli precedenti, che è l'Encyclopédie, quella curata dagli illuministi francesi Diderot e d'Alembert, il mito è ritenuto una superstizione primitiva, cioè un modo con cui le menti primitive si sono spiegate fenomeni naturali che però oggi, cioè ai tempi in cui veniva scritta l'Encyclopédie, si potevano esprimere razionalmente in modo più degno. Diciamoci che intendere il mito come spiegazione della natura non è proprio una novità. Già per il Medioevo, se avete ascoltato le prime puntate del ciclo, si parlava di diverse interpretazioni del mito classico, e tra queste c'erano l'allegoria e l'interpretazione cosiddetta fisiologica, cioè secondo i fenomeni naturali. Mai però c'era stata questa netta distinzione tra gli antichi primitivi e i moderni illuminati dal lume della ragione. C'è anche da dire che non tutti gli illuministi o i letterati del Settecento erano così severi nel giudicare il mito classico, che comunque continua ad essere usato nella letteratura. Non tutti ripetevano meccanicamente questo cliché antichi uguale primitivi, superstiziosi e ignoranti, e purtroppo questo lo si sente ripetere ancora oggi, soprattutto da certe frange dei movimenti ateisti razionalisti che si ostinano a rifiutare il cristianesimo, senza accorgersi però di applicare al resto del mondo le categorie cristiane. E qui penso che diversi pagani in ascolto sappiano di cosa sto parlando. Purtroppo molte di queste persone sono ancora disposte a credere che il clero e la religione, sempre in tutti i secoli, in qualsiasi sistema, siano stati un modo per dominare la gente, indipendentemente dal tipo di religione. E quindi si fanno sfuggire la differenza del modo di concepire la religione e il mondo tra monoteismo e politeismo. Siccome la Chiesa è così, siccome 2000 anni hanno vissuto così, no, ma in fondo la Chiesa non ha inventato niente, perché anche prima era questo. È un peccato che questi signori possano diventare anche aggressivi quando gli viene chiesto di riportare fonti e studi di quanto detto e non banali generalizzazioni. E in questo si vede come alcuni signori atei e razionalisti farebbero bene a pensare prima al cristianesimo e alle categorie cristiane che hanno dentro la loro testa, prima di dichiararsi contro le religioni verso l'esterno. Ma tornando al nostro Settecento, possiamo vedere che se la razionalizzazione porta da una parte a questo genere di cristianizzazione del mito, cioè a considerare il mito un oggetto di fede cieca e quindi assurdo, dall'altra parte la razionalizzazione aiuta a collocare il mito nella storia come si deve, senza il filtro dell'evemerizzazione, vi ricordate, cioè senza considerare il mito una storia di uomini antichi poi considerati dei. Infatti Giambattista Vico, che considera il mito un'elaborazione prelogica della sapienza, riteneva anche che Omero fosse un nome per uno spirito popolare collettivo e che il mito potesse essere espressione collettiva della sapienza di un popolo. Quindi il mito viene collocato in un determinato periodo storico come espressione di una certa mentalità, e questo è un passaggio importante anche alla luce del paganesimo attuale. Nel Settecento c'è ancora qualcuno che è convinto che i poeti antichi tramandassero un certo genere di sapienza. La razionalizzazione, quindi, non serve solo per rifiutare, ma anche per inquadrare un uso diverso del mito. Ludovico Muratori, autore tra le altre cose di Della perfetta poesia italiana, è uno dei teorizzatori dell'uso del mito quando utile, cioè quando il poeta abbia bisogno di concretizzare un concetto astratto. Secondo Muratori, è giusto che Omero dica che Atena abbia guidato Ulisse, perché Atene è la prudenza personificata nella dea in modo tale che tutti possano afferrare il concetto. In questo caso, Muratori definisce addirittura verisimile il racconto di Omero, ma è pronto a considerarlo vana favola in altri passaggi, ad esempio quando Atena guida Telemaco per tutta la Grecia, ma non dove era Ulisse, come sarebbe stato logico aspettarsi dalla saggezza. Anche in poesia gli scrittori italiani si dividono. Se tutti sono d'accordo, più o meno, sul fatto che i miti possano esprimere la sapienza degli antichi, c'è chi è convinto che comunque questa sapienza ormai possa essere espressa in un linguaggio meno oscuro. E chi ritiene che l'uso del mito classico possa essere un uomo per rivolgersi agli uomini colti, e chi ancora ritiene che il mito sia adatto a spiegare concetti che altrimenti risulterebbero difficili o noiosi. Da quest'ultimo punto di vista va considerato l'uso della mitologia nella letteratura didattica e in particolare in quella scientifica. Non dimentichiamoci che all'epoca essere letterati ed essere scienziati non erano assolutamente due cose diverse. Tutti gli uomini colti si interessavano sia di letteratura che di scienza, scrivevano poesie e trattati filosofici, molti sapevano disegnare, qualcuno fece importanti studi scientifici. È proprio a partire dal Settecento e poi avanti nel secolo successivo, l'Ottocento, con la cultura positivista, che le materie si dividono così come le consideriamo oggi. Perciò non c'è motivo di stupirsi se Giambattista Spolverini, altro autore del Settecento, scrive un poema sulla coltivazione del riso e alleggerisce l'esposizione delle sue tesi in favore delle colture intensive, presentando una contesa tra Diana e le sue ninfe che difendono i boschi e Cerere e Bacco che sono invece in favore dello sfruttamento produttivo della terra. Anche Vincenzo Monti, l'autore della famosa traduzione in versi dell'Iliade, nell'Ode al Signor di Montgolfier paragona l'impresa dell'aerostato, il signor di Montgolfier, l'inventore della mongolfiera in pratica, paragona l'impresa del volo dell'aerostato all'impresa degli argonauti. Altri, invece, non vedono di buon occhio l'eccesso di scienza nella poesia. Secondo Giovan Battista Roberti, per esempio, l'uso della scienza nella poesia va misurato, nascosto con garbo. Ed ecco che qui cominciamo a vedere quella separazione tra letteratura e scienza di cui dicevamo proprio qualche minuto fa. Nella poesia si evitano i termini scientifici, si semplificano le spiegazioni, ci si rivolge ad un pubblico meno preparato, ma sempre più questo diventa un compito specifico dei poeti e non degli scienziati stessi che si occupano delle loro scoperte, perché questi ultimi non si occupano della divulgazione a chiunque. Chi vorrà poi renderà le teorie scientifiche accessibili agli altri, ma sempre più la scienza comincia a diventare, diciamo così, elitaria. Al poeta, inoltre, viene lasciata più libertà di composizione. A metà del secolo vanno di moda i poemetti astronomici, che spiegano le stelle utilizzando anche temi mitologici. E non sempre si tratta di temi mitologici classici. Rezzonico scrive al padre Jacques, in cui compare Uriele, il cherubino regolatore dell'universo, citato nell'opera di Milton, Il Paradiso Perduto. E Uriele dà a Newton lo scettro per determinare il corso dei pianeti. E del resto, anche quel po' del mito classico che rimane nella poesia non didattica del Settecento è profondamente intriso di cristianesimo, perché ormai il mito è diventato una componente comune della poesia e le metafore mitologiche sono utili al poeta per avere versi buoni per tutte le occasioni. Ce lo ricorda spiritosamente Pier Jacopo Martello, che scherza sui suoi versi, certamente destinati al successo, perché hanno dentro quel po' di mito che è noto a tutti e va bene per tutto. Martello è anche autore di drammi comici con personaggi mitologici, come Lo starnuto di Ercole. L'uso del mito nella poesia didattica fa sì che il modello privilegiato tra gli autori antichi non sia più Ovidio, ma Lucrezio, il poeta, filosofo epicureo, che sosteneva di aver scritto in versi il proprio trattato De Rerum Natura, sulla natura delle cose, proprio per renderlo più piacevole e quindi accessibile ad un pubblico più vasto. Gian Vincenzo Gravina, teorico dell'Accademia Letteraria dell'Arcadia, nella sua opera Ragion Poetica, indica come modello da seguire anche Orazio, per la sua moralità. Gravina è uno di quelli che sostengono che il mito abbia senso quando è utile, cioè quando esprime per figure dei concetti astratti. Paolo Rolli, il poeta autore di O Bella Venere, riesumando la differenza tra una Venere spirituale e una Venere carnale, che era già presente negli scritti del filosofo rinascimentale Marsilio Ficino, ritiene che la poesia debba cercare di assomigliare alla Venere spirituale nel suscitare sentimenti sani. La poesia deve essere educatrice, diciamo così. Tuttavia, l'uso del mito per tramandare una morale è più diffuso nella teoria che nella pratica nel Settecento. Occorrerà aspettare la seconda metà del secolo per vedere un po' di novità nella corrente culturale detta del neoclassicismo, di cui parleremo nella prossima puntata. Anche nella poesia encomiastica il mito classico viene usato quasi stancamente, non più per paragonare l'oggetto della lode alla gloria degli eroi antichi o alla potenza degli dei raccontati da Ovidio. Nei secoli precedenti, paragonare il principe ad Ercole o addirittura a Giove significava inserirlo in quella sfera letteraria che tanto veniva ammirata, quella degli antichi, delle grandi gesta. Di sicuro non sarebbe stato appropriato paragonare un principe laico ad un santo, se non a un santo molto particolare come Carlo Magno, perché questo avrebbe avuto precisi intenti religiosi, mentre le figure della mitologia classica all'epoca erano sentite in un modo che oggi chiameremo laico o civile. Men che meno, ovviamente, si poteva paragonare il principe o il re al dio dei cristiani. Però ormai nel Settecento l'antichità è un po' passata di moda, e quindi è diventato un luogo comune lodare un principe o una principessa attraverso il paragone con le divinità antiche. Perciò in questo secolo si aggiunge molto poco. Pietro Metastasio, nelle sue poesie d'occasione per la corte viennese, chiama Elisa, la principessa Elisabetta, per richiamare i campi Elisi del mito. Metastasio fa anche un uso abbastanza ampio delle figure mitologiche, sia nelle poesie encomiastiche che nei drammi, ma trattandole o come allegorie cristiane o nei, soprattutto nei drammi, invocando gli dei come figura di insieme, invocati tutti assieme come dei o numi. È Metastasio che usa l'imprecazione usata ancora adesso, santi numi. A volte gli dei sono sinonimi di forze esterne o impulsi affettivi, il fato, l'amore, la fortuna. Metastasio, inoltre, non fa sfoggio di cultura mitologica come gli autori dei secoli precedenti. Utilizza solo nomi e figure che siano ben noti al pubblico. E nelle occasioni, diciamo così, serie, non impiega figure mitologiche. Quando deve celebrare la guarigione di Elisabetta dal vaiolo, invoca il dio cristiano, non figure mitologiche. Anche Giuseppe Parini, nel Giorno, non fa l'uso sofisticato delle figure mitologiche, che era tipico degli autori dei secoli precedenti, che facevano a gara per trovare la variante più ricercata, più strana, più particolare. Parini è infatti tra coloro che ritengono che l'uso del mito sia giustificato solo come elegante ornamento, mentre come allegoria sia più adatto alla pittura, che è obbligata a esprimersi per figure. E Parini sposa anche la tesi illuministica di un mito come espressione di civiltà pre-razionali, quando invece sappiamo che il pre-logico, il pre-razionale, non esiste perché anche gli animali sono capaci di una certa logica. Anche Parini, come Metastasio, parla genericamente di dei. Nel Giorno sono citati per lo più Amore, Venere e i pochi altri dei o eroi già noti ai lettori, qualcuno anche proveniente dalla letteratura più o meno recente, come le opere dell'Ariosto, per esempio. Mentre alcuni concetti astratti vengono rappresentati come dei, per esempio il sonno, talvolta alato, ma che non viene mai chiamato Morfeo. Altre volte, invece, sono gli dei che sono sinonimi di concetti astratti. Si dice Marte per dire la guerra, si dice Bacco per dire il vino. Ma in Parini troviamo anche nuovi miti, inventati per trasmettere dei messaggi, come la discesa del piacere tra i mortali, che come in epoca umanistica ricalcano modelli classici per dire qualcosa sulla società contemporanea. Vittorio Alfieri, invece, un altro autore famoso del Settecento, preferisce prendere dagli autori antichi i racconti storici o storicizzati, comunque con ambientazione e personaggi verosimili, come Agamennone e Oreste, protagonisti appunto di due tragedie di Alfieri. Anche Alfieri evita le citazioni troppo dotte e, come Metastasio, fa apparire gli dei più come un insieme, oppure richiama divinità generiche, la fortuna, le furie, Ilaria e i penati, inserendoli con disinvoltura in tragedie ambientate in Grecia, e varie altre personificazioni allegoriche. Più che dei, si tratta di nomi dati a forze provenienti dall'interno. Ed è singolare, quindi, per un pagano notare che, quindi, proprio nell'epoca in cui si va indicando il mito come espressione prelogica e ci si vada apparentemente distaccando da esso, in realtà ci si avvicina, senza saperlo, a definire un aspetto importante del paganesimo antico e moderno, cioè l'esistenza degli dei nell'uomo, anche se, in realtà, per Alfieri, si tratta di dare il nome degli dei a pulsioni interne all'uomo. Quindi gli dei, in un certo modo, proprio nell'epoca della razionalizzazione, vengono restituiti all'uomo e al mondo. E questa è l'inconsapevole novità nel trattamento del mito che troviamo nel Settecento. Nella prossima puntata parleremo sempre del Settecento, ma di una corrente culturale molto particolare, detta neoclassicismo, appunto perché guarda all'antichità classica di nuovo come un modello, anche se in maniera diversa rispetto al Rinascimento. Ma per non rovinarvi la sorpresa, la puntata di adesso termina qui. Io vi do appuntamento alla prossima. Per qualsiasi domanda, suggerimento, consiglio, potete contattarci all'indirizzo email radiogpm@giornopaganomemoria.it. Arrivederci.